www.radiogio.it e la storia continua. Nell'arte della guerra e le architetture di difesa, di torri, mura e merlature. Quanto vi è di più medievale di un castello munito di una corona di merli? Eppure questo tipico elemento dell'architettura militare non solo ha origini assai più antiche, ma nel corso della sua plurisecolare esistenza subì modifiche importanti, finalizzate a perfezionare la sua funzione difensiva e adattarsi via via alle nuove tecnologie di guerra. Le etimologie sono molteplici, ma nessuno aiuta a chiarire perché furono chiamati merli, i rialzi sui parapetti a distanze regolari, e tra le meno improbabili vi è mergula, denominazione latina della forca, con uno o più rebbi. Per i romani si chiamarono pinnae, con un più puntuale aderenza al loro ergersi su un profilo orizzontale. Beh, di certo la merlatura è la connotazione che ha talmente caratterizzato l'architettura difensiva dal suo debutto intorno al dal terzo millennio avanti Cristo fino alla metà del XVI secolo per diventarne l'emblema. La sua storia è semplice. Per evitare che gli assediati schierati sulle mura costituissero un comodo bersaglio per i tiri delle fionde e degli archi degli assedianti, la cortina esterna si innalzò sino all'altezza del petto, da cui parapetto, consentendo agli assediati di defilarvisi dietro. Dovendo però reagire con tiri verso la campagna, ficcanti, e verso il basso, piombanti, occorreva sollevarsi sul parapetto per saettare o sporgersi per lasciar cadere massi, azioni troppo lunghe per uscirne indenni. È una questione di secondi, e la contromisura scaturì nella constatazione che tra il fare capolino e l'essere colpiti intercorrevano pochi istanti, sufficienti tuttavia a reagire, a patto di essere già pronti a farlo. Avendo spiato il bersaglio, in piedi e con l'arco in tensione, da dietro un sottile e elevato riparo. Dalla collocazione di ripari del genere nacque la merlatura. Gli albori della storia in Mesopotamia e in Anatolia, sebbene il frammento più antico di cui disponiamo, si trovi a Tebe, sulle mura merlate e turrite, fatte esigere intorno al sito religioso di Medinet Habu, dal faraone della XX dinastia Ramesse III, 1184-1153 prima di Cristo, per trasformarlo in una sorta di cittadella inviolabile, vista l'instabilità politica dell'epoca. A partire da quella, tutte le maggiori costruzioni difensive furono merlate, tanto che Filone di Bisanzio, fra i massimi trattatisti dell'architettura militare, prefigurando pure per gli edifici civili un ruolo ostativo in caso di aggressione nemica, suggerì di coronare di merli le case private prospicenti la cerchia, cioè quelle situate ai margini degli spazi liberi, e quelle lungo le strade principali, sempre alla stessa maniera. I romani, sui loro immensi limites fortificati, come i cinesi sulla mitica muraglia, resero canonico l'impianto della merlatura, standardizzando le dimensioni del singolo elemento. Le mura aureliane di Roma, del 270-273, per esempio, hanno un parapetto di un metro circa con merli a intervalli regolari in due tipi: il primo alto 60 cm e largo 45 per interassi eccedenti 3 metri, il secondo, posteriore in quanto appartenente alla ricostruzione di Massenzio 278-312, più grande, alto 90 e largo 75, con un interasse fra 75 e 150 cm. Quale ne fosse l'entità lo testimonia la presenza, lungo i 19 km della cerchia, di ben 7.000 merli. Sempre, come tutti i predecessori, rigorosamente a filo, cioè senza alcun oggetto o sporgenza rispetto alla cortina sottostante. In pratica, è la continuazione verticale appena sfrangiata. Tra Guelfi e Ghibellini. E col Medioevo e il relativo proliferare della fortificazione, i merli si differenziano e si fecero più evoluti, soprattutto dopo il XII secolo, per rispondere alla cresciuta potenza delle armi manesche da lancio, archi e balestre. Merli rettangolari, separati da un intermerlo di uguale larghezza, connotavano la merlatura guelfa, mentre quella ghibellina riebbe delle stesse dimensioni, ma sagomati superiormente a coda di rondine. Garantivano un'efficace protezione passiva e in diversi casi persino parzialmente attiva, grazie alle sottili saettiere ricavate nel loro corpo, che in opere più tardi divennero le feritoie cruciformi per balestre. Per alcuni studiosi, tuttavia, già con la sua presenza, la merlatura forniva un potenziale, seppur estrema, difesa attiva, poiché era possibile farla crollare sugli assalitori, amplificando in tal modo la difesa piombante che paradossalmente ne impose la trasformazione. La merlatura a filo, infatti, proteggeva bene gli arcieri e i balestrieri, ma non offriva alcun riparo a quanti erano adibiti al lancio di massi e liquidi ustori, nonostante il ruolo ostativo ormai attinto dalla difesa piombante. Il rimedio, attestato dagli inizi del XII secolo, ma verosimilmente assai più antico, consisteva in un impalcato posticcio, una sorta di ponteggio ligneo, continuo ancorato all'esterno dal coronamento. Si componeva di travi a sbalzo di circa 1,5 metri, d'aggetto. Infine, alla base delle merlature su cui insistevano i tavoloni orizzontali dell'impalcato e i montanti verticali dei gratici di schermatura, sui quali gravava anche una falda spiovente di copertura sempre in legno. Nell'impalcato, a intervalli regolari, si aprivano buche, dette piombatoie o caditoie, lasciate per poter effettuare il tiro piombante con discreta sicurezza, la stessa comunque di cui godevano arcieri e balestrieri, che celati della schermatura scagliavano i loro dardi attraverso le fessure. A causa della sua repentina infiammabilità e dell'altrettanta repentina deperibilità dell'espediente, presto divenuto di impiego generale, non abbiamo alcun esempio, ma soltanto eloquenti testimonianze iconografiche. Appare quindi sensato concludere che forse anche i normanni, come gli svevi e prima ancora occasionalmente anche i longobardi, dotarono le loro fortificazioni di simili dispositivi, limitandoli magari a brevi segmenti nei punti critici. www.redigio.it e la storia continua.